Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, l'inimitabile rivista scritta dagli studenti. Oggi gli studenti con noi sono Jacopo del Liceo Scientifico Azzarita di Roma.
Ciao.
E Caterina del Liceo Classico Albertelli, sempre di Roma.
Buon pomeriggio.
Per parlare con noi del futuro della cultura, che dire, e soprattutto il futuro prossimo, cioè il prossimo weekend in cui potrete andare a visitare siti di interesse artistico e naturale in occasione delle giornate europee del patrimonio. Ne parliamo meglio dopo aver ascoltato il primo brano di oggi, Irene Grandi con Bruci la città.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Bruci la città e crolli il grattacielo, rimani tu da solo, nudo sul mio letto. Bruci la città o viva nel terrore, nel giro di due ore svanisca tutto quanto. Questo tuo profondo amore, questo tuo profondo.
E questa era Irene Grandi con Bruci la città qui a Radio Zainet. Oggi parliamo del futuro della cultura e anche dell'iniziativa del prossimo weekend, le giornate europee del patrimonio. Andiamo ad ascoltare la scheda preparata dalla nostra redazione.
Le grandi strade della cultura, un valore per l'Europa. Con questo slogan l'Italia partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio. L'iniziativa fu istituita nel 1991. I ministri della cultura del Consiglio d'Europa decisero di estendere agli altri paesi le giornate a porte aperte, inaugurate in Francia nel 1984. Un'iniziativa finalizzata a valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico, ma soprattutto a sviluppare nei cittadini europei la consapevolezza delle proprie radici comuni. Il 29 e 30 settembre 2007, in tutta Europa, monumenti, palazzi e aree culturali, alcuni abitualmente chiusi, si aprono gratuitamente al pubblico. Un'occasione anche per i tanti giovani che, stando all'ultimo rapporto di Federculture, sono i maggiori consumatori di cultura.
Allora ragazzi, approfitterete di questa iniziativa gratuita per conoscere qualcosa che ancora magari non avete visto del territorio che vi circonda?
Beh certo, comunque è una bella iniziativa. Io ho visto per esempio che al Colosseo metteranno in scena delle rappresentazioni, delle lezioni di storia. Sono cose interessanti, perché non sfruttarle?
Assolutamente d'accordo. Se nella serie, se uno ti offre una cosa del genere con prezzi ridotti, uno ne deve approfittare.
Sì, perché come abbiamo ascoltato anche dalla scheda, i giovani tra i 14 e i 29 anni sono i maggiori consumatori di cultura, visitano mostre e musei, addirittura pare più sembrano più interessati anche alla cultura che non al calcio. Era uscito fuori proprio nel rapporto, nel quarto rapporto di Federcultura, una sorpresa diciamo così, però ci sono ancora molti ostacoli perché la cultura possa essere effettivamente fruita dai giovani. Uno di questi è sicuramente il fattore economico. Una recente indagine svolta dal CTS sulle opinioni e le aspettative dei ragazzi verso la cultura rivelava che l'86,7% dei ragazzi identifica la riduzione del prezzo dei biglietti quale fattore principale di stimolo per l'accesso alla cultura. Jacopo.
È giusto, nel senso che intanto prima di tutto musei, teatri non fanno alla fine molta pubblicità degli sconti per gli studenti o anche per gli anziani sopra i 65 anni. Per esempio non tutti sanno, adesso per fare un esempio, l'altro giorno la mia professoressa ci ha annunciato che questa sera al Teatro dell'Opera debutta La Bella Addormentata. Molti miei compagni di scuola volevano andarla a vedere, solamente che pensavano che i biglietti fossero molto cari. Quando gli ho detto che al Teatro dell'Opera c'è il 50% di sconto per gli studenti, gli si sono illuminati gli occhi, infatti sono subito andati a prendere il biglietto all'uscita di scuola. Quindi se non c'è anche una diffusione dal punto dagli enti artistici, in questo caso il Teatro dell'Opera, ma anche musei, chiese, monumenti, insomma, deve partire pure da loro.
Quindi secondo te c'è anche un difetto di comunicazione?
Sì, assolutamente.
Secondo me c'è sicuramente un difetto di comunicazione, però dovrebbero estendersi non solo al Teatro dell'Opera o ad enti particolari, ma totalitariamente all'arte, perché comunque ha anche aumentato il numero di giovani che frequentano l'università, che frequentano la scuola, e quindi ovviamente se si frequenta l'università è più difficile che si abbia un lavoro. Quindi è giusto anche incentivare la visita di monumenti, di chiese, di spettacoli anche teatrali in questa maniera, con biglietti ridotti.
Sì, ma infatti la mia era diciamo un esempio. Che per...
Io vorrei presentarvi il nostro primo ospite qui a Radio Zainet, c'è Claudio Bocci, amministratore unico di Federculture Servizi. Buongiorno e benvenuto a Radio Zainet.
Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Sì, io volevo chiederle, dato che nei giorni scorsi avete partecipato ad una giornata di studio sull'economia della cultura, esattamente che cosa ne è uscito? È uscita qualche ricetta per valorizzare il nostro patrimonio artistico, sia artistico che culturale? E lei cosa crede? Come si dovrebbe investire in cultura?
Ma il discorso ovviamente è molto complesso e noi su questo tema siamo molto impegnati da molto tempo. Molte sono le cose che possono essere fatte e tra l'altro la complessità deriva dal fatto che molti sono anche i soggetti, sia istituzionali sia privati, che diciamo hanno titolo e investono in cultura. Basti pensare al Ministero dei Beni Culturali, alle regioni, alle province, ai comuni, alle aziende pubbliche e private, alle fondazioni bancarie. Quindi si tratta in realtà non solo diciamo di investire in cultura, ma cercare di farlo in maniera un pochino più coordinata, tenendo conto che ovviamente la cultura ricade nei territori e quindi sui territori diciamo i musei, le biblioteche, i castelli, le archeologiche insistono e lì bisogna diciamo fare dei progetti concertati tra le varie istituzioni in una logica di sviluppo dei territori. Quindi diciamo questo tema è un tema che noi affrontiamo da molto tempo, anche perché noi pubblichiamo ogni anno un rapporto annuale che appunto si occupa di cultura, l'ultimissimo l'abbiamo presentato qualche tempo fa con il ministro Rutelli e ora stiamo lavorando ovviamente già a quello dell'anno prossimo. Nello specifico quello che vorrei sottolineare è che ovviamente per quanto riguarda il nostro paese noi abbiamo anche la sfortuna per la verità di avere anche dei finanziamenti comunitari, specialmente per le aree del mezzogiorno. Noi siamo all'inizio di un nuovo ciclo di programmazione 2007-2013 in cui molte altre risorse verranno diciamo dirottate verso le aree del mezzogiorno e la cultura, l'ambiente, le aree naturali naturali sono tutte, diciamo, aree di intervento destinatarie di progetti di valorizzazione. Il problema è che si fanno pochi progetti, si fanno le opere, si mettono a posto i castelli oppure, diciamo, i musei, però poi non si ha un piano di gestione, cioè non si riesce ad avere un progetto organico di sistema che metta a valore in una logica, diciamo, di gestione il patrimonio culturale. Quindi lo sforzo è quello di investire sicuramente in beni culturali, ma anche nella progettualità, diciamo, della valorizzazione, che molto, molto spesso ha a che fare con la gestione. Sarebbe impossibile pensare, per esempio, che il nuovo auditorium che è stato fatto a Roma e che è un centro di creatività e di produzione culturale, diciamo, anche dedicato ai giovani, possa essere gestito, tra virgolette, con tutto rispetto ovviamente, dagli impiegati comunali che fanno un altro mestiere. Bisogna creare quindi delle vere e proprie imprese culturali, e quando parlo di imprese non mi riferisco soltanto alle imprese private che fanno il loro business, ma oggi si parla anche di imprenditorialità pubblica, immaginando cioè che si riferisca a un azionista pubblico e si appunto si sviluppi il territorio e i progetti culturali in una logica anche di rendicontazione sociale.
Quindi, ecco, la interrompo perché Jacopo voleva farne una domanda.
Prego.
Vai.
Rispetto al rapporto che lei ha citato all'inizio della sua risposta, che è emerso che i giovani sono i maggiori consumatori di cultura.
No, in quello stesso rapporto è emerso anche che i giovani sono i maggiori
e lo confermo, lo confermiamo.
In qualche modo crede che questo possa spingere le altre sfere ad un'inversione di rotta?
Questo è quello che noi cerchiamo di fare nella nostra attività, cercare appunto di porre correttamente il problema, ripeto, un problema complesso proprio perché molti sono gli attori in gioco, e io ho la sensazione che si vada un pochino in questa direzione. Finalmente si sta capendo che quando si fanno progetti bisogna fare anche dei progetti organici di sistema, e rivolgersi ai giovani, che sono ovviamente non solo i principali fruitori, ma voi lo sapete meglio di me, sono anche i principali creatori, cioè perché l'aspetto creativo è un aspetto tipicamente giovanile, creativo e innovativo, tant'è che noi su questi temi della creatività e della innovazione abbiamo addirittura fatto un salto di scala. Come Federculture, come Centro Universitario per i Beni Culturali che ha sede a Ravello, noi lanciamo quest'anno un forum europeo dedicato proprio all'economia della cultura come leva di sviluppo sui territori, quindi cerchiamo di portare addirittura questi temi a un livello europeo, e una delle tematiche discusse in questo forum che si terrà a Ravello dal 24 al 26 ottobre sarà proprio l'industria creativa, le produzioni culturali, e quindi su questi temi ci aspettiamo che escano dei risultati che possano dare risposte alle vostre domande.
Salutiamo Claudio Bocci, amministratore unico di Federculture Servizi, grazie per essere stato con noi oggi a Radio Zainet.
Buon lavoro.
Grazie. Noi ci fermiamo per ascoltare un po' di musica, Fabrizio De André con La Città Vecchia.
Zainet, la scuola che fa radio.
Nei quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi, ha già troppi impegni per scaldare la gente d'altri paraggi. Una bimba canta la canzone antica della donnaccia, quel che ancora non sai tu lo imparerai solo qui fra le mie braccia. E se alla sua età le difetterà la competenza, presto affinerà le capacità con l'esperienza. Dove sono andati i tempi d'una volta per Giunone, quando ci voleva per fare il mestiere anche un po' di vocazione? Una gamba qua, una gamba là, gonfi di vino, quattro pensionati mezzo avvelenati al tavolino. Li troverai là col tempo che fa estate inverno, a stratracannare, a stramaledire le donne, il tempo ed il governo. Loro cercano là la felicità dentro a un bicchiere, per dimenticare d'essere stati presi per il sedere. Ci sarà allegria anche in agonia col vino forte, porteranno sul viso l'ombra di un sorriso fra le braccia della morte. Vecchio professore, cosa vai cercando in quel portone? Forse quella che sola ti può dare una lezione.
quella che di giorno chiami con disprezzo pubblica moglie, quella che di notte stabilisce il prezzo alle tue voglie. Tu la cercherai, tu la invocherai più d'una notte, ti alzerai disfatto rimandando tutto al 27. Quando incasserai, te la piderai mezza pensione, 10.000 lire per sentirti dire micio bello e bamboccione.
Fabrizio De Andrea, Radio Zainet, con La città vecchia. Noi stiamo parlando del futuro della cultura e vogliamo adesso farvi ascoltare un'intervista che ci ha rilasciato Sofia Bosco del FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, che partecipa anch'esso alle giornate europee per il patrimonio. Ascoltiamo.
Noi abbiamo deciso di appoggiare il Ministero dei Beni Culturali insieme alla società Autostrade per l'Italia, tentando di aggiungere un ulteriore valore culturale alla grande proposta già fatta dal Ministero di oltre 1.000 luoghi, con un'aggiunta di 200 tappe artistiche ovviamente e ambientali che sono state individuate lungo i percorsi autostradali del Paese, in maniera da permettere a chi viaggia, e sono molte le persone europee che viaggiano nel nostro Paese in questo mese di settembre, di avere la possibilità attraverso questa manifestazione di visitare luoghi del nostro territorio poco conosciuti perché si trovano lontani dalle grandi città.
Secondo lei gli italiani quanto sono consapevoli dei beni e del patrimonio che hanno?
Secondo me in realtà profondamente lo sono, non lo vedono come un valore aggiunto alla qualità della loro vita né come una ricchezza economica concreta per il presente ma anche per il futuro. Questa manifestazione, questa giornata europea ha anche un'altra valenza secondo me molto forte ed è quella di ricordare che la cultura prodotta in Europa in tutti questi secoli, negli ultimi 1.000 anni direi, è il frutto di continui e costanti penetrazioni di culture diverse che si sono tutte quante concentrate nel nostro territorio nei secoli, esperienze orientali, esperienze turche, esperienze del Nord Africa, che hanno transitato dal nostro paese, creando e arricchendo nei secoli la nostra formazione culturale e civile. E in un momento come questo, in cui assistiamo purtroppo anche a un fenomeno di disunione, in cui tutto quello che è lontano da noi viene percepito come negativo, una manifestazione come questa vuole avere anche questo valore.
Senta, dall'ultimo rapporto Federculture è emerso che i giovani sono i maggiori consumatori di cultura. Lei ha avuto modo di riscontrarlo?
Noi vediamo sicuramente una crescita in questo settore. Non so se sono ancora il numero maggiore di fruitori di cultura. Sono sicuramente molto più interessati che in passato, perché noi crediamo che queste iniziative stiano lasciando un segno nei giovani e quindi i giovani che capiscono e fiutano molto meglio di noi dove va il vento hanno intercettato e capito benissimo che è una ricchezza per loro, per la loro anche identità culturale, ma anche come futura fonte di ricchezza patrimoniale e come opportunità di lavoro laddove in altri ambiti purtroppo vediamo che non ci sono le stesse aperture.
Ecco, un'ultima domanda, come vede la valorizzazione del nostro patrimonio rispetto a quello che accade in altri paesi?
Noi abbiamo una destinazione del PIL insufficiente, come si sa e come si ripete continuamente da anni. La nostra associazione insieme a Civite e al WWF ha fatto un appello recentissimamente al Presidente Prodi perché mantenga l'impegno che a suo tempo prese di elevare allo 0,1% del PIL le dotazioni economiche destinate alla cultura per uscire dal tristissimo 0,24 al quale siamo adesso e che è assolutamente la cifra più penalizzante in assoluto di tutti i paesi europei.
Bene, questa era Sofia Bosco del FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano. Allora ragazzi, avete ascoltato quello che ha detto, insomma le sue risposte, vi chiedo se voi siete consapevoli del patrimonio che avete come Caterina e Jacopo.
Io sì, penso che abitare in Italia, abitare noi a Roma che ha una quantità di storia incredibile sia un privilegio E penso anche, ecco, numerose iniziative come quella di adottare un monumento, anche questa che ha segnalato la responsabile delle deviazioni nelle strade per condurre a dei luoghi magari non proprio usuali, siano molto interessanti e necessari, perché altrimenti rischiamo di far cadere nell'oblio e in disuso numerose opere d'arte che al contrario andrebbero valorizzate.
Sì, diciamo che praticamente per noi italiani è scontato sapere che abbiamo un grande patrimonio culturale e in un certo senso pure ignorarlo, perché noi, diciamo, forti della nostra consapevolezza, pensiamo che ormai quelli intanto ci stanno, la gente li viene lo stesso a vedere, quindi in un certo senso ci sentiamo più protetti sotto quel punto di vista e quindi investiamo di meno nei monumenti, diciamo. Mentre invece all'estero è il contrario, dicono ma in Italia guardate quante cose belle ci stanno, noi non possiamo essere da meno, quindi sì, adoperano, spendono soldi, investono per farsi belle con quelle cose che sono in certi paesi di più, in certi paesi di meno, comunque investono per farsi belle con le cose che hanno loro.
Sono sì, più bravi a valorizzare.
Sono
sì,
bravi
sicuramente,
a
magari hanno dal punto di vista quantitativo sicuramente molte cose di meno, però riescono a valorizzarle, a metterle in una luce incredibile. Io per esempio sono stata a Berlino. Berlino, vabbè, città sì, non povera dal punto di vista storico, però comunque quei musei che rispetto a quelli di Roma sono infinitesimamente di meno a livello di numero, però a livello invece di allestimento erano sicuramente superiori.
Beh, a questo proposito vorrei dire che Zapatero ci ha indicato come l'esempio da non seguire per quanto riguarda la valorizzazione delle nostre risorse per quanto riguarda il turismo.
Sì, diciamo che in questo noi siamo molto italiani, nella serie, vabbè, ce l'abbiamo,
ce l'abbiamo,
lasciamo
ci
stare.
Sono e chi vivrà vedrà, insomma.
Sì.
Volevo chiedervi un'ultima cosa, anche in riferimento all'intervista che abbiamo ascoltato Sofia Bosco. La cultura può essere anche una fonte di guadagno. Io credo che Jacopo sarebbe ben felice se fosse così per un suo hobby particolare. Ce lo vuoi raccontare, Jacopo?
Vabbè, io sono malato di opera, vabbè, da 10 anni, quindi
un vero melomane,
di come non se ne trovano più. Quindi il mio sogno è lavorare all'interno dell'opera, quindi all'interno dell'arte, quindi per quanto mi riguarda la vedo come una grandissima fonte di lavoro e quindi di guadagno.
Canta benissimo, lo vogliamo dire, noi che abbiamo avuto la fortuna di ascoltarlo. Tenore?
Baritono,
non sono abbastanza brava da distinguere purtroppo. Vuoi aggiungere ancora qualcosa, Caterina?
Io penso che appunto debba essere una risorsa da sfruttare, in quanto magari molti talenti si perdono proprio perché si cercano magari delle facoltà o comunque degli indirizzi reputati più sicuri. Anche perché oggigiorno se un giovane dicesse vado a fare storia dell'arte, è ovvio che i genitori non è che saranno proprio al culmine della felicità. Quindi insomma, incentivare per scoprire nuovi talenti e per non buttarli.
Anche perché si è investito di meno nel corso degli scorsi anni in questo campo, mentre invece si è più investito nel campo della tecnologia e quindi di gente che capisce di tecnologia, ce ne sta dietro a ogni angolo, mentre invece gente impegnata in questo campo artistico e culturale se ne trovano, però se ne trovano di meno, c'è più spazio per le nuove generazioni. Credo almeno.
Beh, allora, dall'opera che piace tanto al nostro Jacopo, alla musica rock dei Pink Floyd, protagonisti del nostro flashback musicale di oggi. Vai col flashback.
Legato alla musica. Ragazzi, se vi piacciono i nuovi Pink Floyd, quelli senza Syd Barrett per intenderci, non potete non fare gli auguri di buon compleanno al bassista della mitica formazione inglese, che compie oggi 26 anni. L'ultimo album di Pink Floyd, Amma Gamma, ha segnato un nuovo corso per la psichedelia del quartetto, ma per festeggiare Roger Waters vogliamo farvi ascoltare la bellissima ballata acustica contenuta in Amma Gamma, che lo vede particolarmente introspettivo. Ragazzi, sparatevi Grantchester Meadows, loro sono i Pink Floyd.
I see wind of night begun, this is not your domain. In the sky a bird was heard to cry. Misty morning whisperings and gentle stirring sounds belie the deathly silence that lay all around. Hear the lark and hearken to the barking of the dog fox gone to ground.
see the splashing of the kingfisher flashing to the water, and a river of green is sliding unseen beneath the trees, laughing as it passes through the endless summer, making for the sea. In the lazy water meadow, I lay me down. All around me golden sunflakes settle on the ground. Basking in the sunshine of the bygone afternoon, bringing sounds of yesterday into this city room. Hear the lark and harken to the barking of the dog fox gone to ground. See the splashing of the kingfisher flashing to the water, and a river of green is sliding unseen beneath the trees, laughing as it passes through the endless summer, making for the sea. In the lazy water meadow, I lay me down. All around me golden sunflakes covering the ground. Basking in the sunshine of the bygone afternoon, bringing sounds of yesterday into my city room. Hear the lark and hearken to the barking of the dog fox gone to ground. See the splashing of the kingfisher flashing to the water. A river of green is sliding unseen beneath the trees.
Bentornati in studio con Flashback, la vostra rubrica radiofonica per scoprire insieme tutti i protagonisti del grande rock. Avete appena ascoltato Grantchester Meadows di Roger Waters. Senza di lui Pink Floyd non sarebbero esistiti. Cantante, bassista, compositore, talento puro. Roger Waters è stato il centro gravitazionale dei Floyd dal 1965 al 1983, attraversando la storia della musica rock in sella a uno dei migliori gruppi di sempre. Dopodiché ha abbracciato un'interessante carriera solista, ha festeggiato la caduta del muro di Berlino in modo indimenticabile ed è invecchiato senza consentire a chi che sia di dirgli cosa pensare. Comincia tutto il 6 settembre del 1943, quando Roger Waters diventa il secondo bambino di casa. Non è un anno particolarmente bello in cui nascere. La Seconda Guerra Mondiale sta devastando il mondo e può essere che tuo padre sia arruolato per combattere al fronte. È esattamente quello che succede. Eric Fletcher Waters non tornerà mai a casa, ucciso sui campi di battaglia. A lui sarà dedicato molti anni dopo The Final Cut del 1983.
Bene, dopo il flashback siamo arrivati al momento dei saluti. Con noi ci sono stati Jacopo del Liceo Scientifico Azzarita di Roma.
Ciao a tutti.
E la bella Caterina del Liceo Classico Albertelli di Roma.
Ciao.
L'appuntamento naturalmente a domani, sempre con Radio Zainet.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it.